DocuRadio 2024, l'audio documentario di questo viaggio meraviglioso nell'inverno della Via Yala, Cile, Argentina, Uruguay, collettive queer, transfemministe, artisti trans, popoli originari. A voi il podcast In Viaggio con Mari. E altro che inverno, qui siamo nell'eterna primavera di Arica.
E oggi vi racconto della mia visita al museo delle mummie di Cinciorro, che è molto importante, si trova vicinissimo ad Arica, all'estremo nord del Cile. E la cosa più interessante di questo museo è che racconta come le prime evidenze umane in questa regione arrivano fino a 11.000 anni prima di Cristo, avanti Cristo. E si trattava di piccole tribù umane che si sostenevano cacciando piccoli roditori e anche altri animali di forma più grande, come per esempio le vicugne. Ma la cosa più importante è che erano grandi raccoglitori di piante per alimentarsi, e non solo per alimentarsi ma anche per uso medicinale e per qualsiasi altro uso. Utilizzavano strumenti di pietra molto simili a quelli che normalmente vediamo nei nostri musei. Usavano anche legno, ossa e fibre vegetali, e abitavano all'aperto in piccole grotte, e nelle grotte sono state trovate molte pitture che rilanciavano i disegni della caccia ai cammelli. E gli abitanti di questa costa del Pacifico erano soprattutto cacciatori, pescatori, ma soprattutto appunto raccoglitori. E anche usavano una specie di cucchiai per poter raccogliere le conchiglie e poter appunto cibarsi anche di questo. E usavano anche ossa di balena per costruire i loro strumenti. E tra il 6000 e il 2000 avanti Cristo questo gruppo culturale, che si può definire come Cinciorro, erano costituiti soprattutto da persone che si dedicavano alla pesca, alla raccolta e alla caccia di costa, e che quindi si muovevano sulla costa appunto del Pacifico, installando di volta in volta accampamenti semipermanenti. Confezionavano artefatti, utensili molto semplici però molto ingegnosi, e l'alimentazione era molto ricca di proteine marine, però con un uso molto presente di vegetali, di piante, e con soprattutto la quinoa. E quindi già nel 6000-2000 avanti Cristo si alimentavano di quinoa e molto poco di animali terrestri. Veramente era una parte molto molto ristretta della loro alimentazione. Però una delle pratiche più interessanti di questo gruppo sociale era proprio la mummificazione artificiale dei defunti, pensando che questo potesse dare una nuova vita, una forma molto complessa di mummificazione che consisteva nell'eliminazione dei tessuti soffici che venivano rimpiazzati da una serie di fibre vegetali, di argilla insieme, e che poi si coprivano con uno strato molto delicato di colore rosso, negro principalmente. E si sono ritrovati corpi di adulti, di tutti i generi, e anche di persone piccole, e con piccolissime figure umane che venivano interrate insieme alle mummie. Molto interessante questo processo di mummificazione. Ripeto, siamo tra il 7000 e il 2000 avanti Cristo. E tra il 2000 e il 1000 avanti Cristo, l'epoca della fine della tradizione Cinciorro e l'inizio dell'agricoltura. Quello che è successo, che ha prodotto questo cambio, queste tribù di pescatori e raccoglitori, avevano molto specializzato le loro capacità estrattive per diversificare e intensificare anche l'utilizzo delle risorse naturali. Però tutto questo cominciava ad essere posto in discussione dall'incremento della desertificazione e anche per gli effetti del fenomeno climatico. Però questo utilizzo delle risorse aveva prodotto anche un aumento della popolazione e molti cambi sociali, e quindi ci fu anche una modifica delle credenze. La mummificazione artificiale e le sepolture collettive furono rimpiazzate invece da tombe individuali. E qui venivano sepolti di lato con un turbante che era fatto di filo di colori, con collane e tutti accompagnati da borse di tessuto molto bello, questi elementi mostrano questa trasformazione della vita dell'organizzazione di queste comunità costiere e quindi un processo di evoluzione nella società Cinciorro. E parallelamente iniziavano anche sistemi di vita ancora più di trasformazione che integrarono popolazioni che avevano tradizioni culturali diverse. Così la sperimentazione, quindi siamo tra il 1000 adesso e il 500 avanti Cristo, e con l'introduzione e la sperimentazione di coltivazioni come per esempio il mais, i fagioli, il camote, la mandioca nella parte interiore della costa, nelle valli, nelle oasi, ha permesso anche alla società di evolversi e incorporare altre possibilità di alimentazione. Quindi nuovi nuclei si stabilirono in queste località all'interno, soprattutto nelle zone dove si poteva coltivare la terra senza un sistema di irrigazione complesso. La necessità di coltivare, quindi di prendersi cura delle cose che venivano coltivate, ovviamente spinge anche le tribù a restare molto più tempo nel luogo dove si trovano, quindi abbandonare questi sistemi di nomadismo che avevano precedentemente. Ed è tra il 500 a.C. e il 500 d.C. che si consolida l'agricoltura e anche la relazione con l'altipiano andino. E mentre appunto nelle valli in basso si consolidava l'agricoltura, nell'altipiano andino, intorno al lago Titicaca, gruppi di persone più grandi stabilirono relazioni di intercambio con le popolazioni costiere e così si svilupparono anche tessuti di vario colore, elaborati con la tecnica della tessitura e del ricamo. Un simbolo molto importante è quello della testa umana e anche i disegni fatti proprio con colori diversi e alternati. E questo è il periodo in cui si inventano nuovi strumenti, pettini, canalizzazioni per l'acqua, e anche come conservare l'acqua, e quindi tutto questo ovviamente genera una possibilità di vita diversa. Ed è intorno al 500 d.C. che sia l'agricoltura che il controllo delle risorse naturali determina poi il passaggio, diciamo, tra il nomadismo e invece le situazioni più stabili, e quindi cominciarono quindi a costruirsi delle vere e proprie comunità che non erano più nobili, nomadi, ma stabili. E in queste comunità poi arrivavano anche persone da altre comunità per realizzare appunto attività produttive fondate soprattutto sullo scambio, generando reti di collaborazione e anche, come dire, di competizione tra le varie regioni. E la decorazione comincia così il lavoro della ceramica, le tessiture diventano molto più elaborate, come pure tutti i materiali e i prodotti fatti con il legno. E cominciano anche le costruzioni piccole di forma quadrangolare, e le pareti sono di canna e di legno, e queste costruzioni di canna e di legno sostenevano un tetto molto, molto leggero. Ed è intorno dal 300 al 1000 d.C. che inizia la presenza di questo complesso, di questa comunità Tiwanaku, complesso sistema di gruppi indipendenti però confederati e uniti da accordi sia economici che sociali che si stabilì nella valle del lago Titicaca intorno al 300 d.C. Erano strutture sociali molto gerarchizzate, con un'economia diversificata che copriva varie zone andine e un apparato ideologico religioso, e questo ebbe una grande influenza egemonica panandina che continuò fino per tutto il primo millennio, e la loro influenza arrivò fino al sud del Perù, al nord del Cile e al nord-est dell'Argentina, e mantennero sempre una grande indipendenza, nonostante avessero appunto rapporti economici anche fuori dalla comunità Tiwanaku. E questo però significò anche un aumento degli scambi, come appunto tessuti di lana di cammello, cesti, ceramica, oggetti di legno, di bronzo, di oro e di argento. Così pure come si adottarono nuove coltivazioni e tecniche di irrigazione. I disegni che venivano usati per quello che veniva fatto erano figure geometriche, figure umane o di animali che rappresentavano questi aspetti della cosmovisione politico-ideologica del popolo Tiwanakota. I gruppi Tiwanaku entrarono a far parte delle tribù costiere, ci fu sempre una relazione sempre più forte fino a che i gruppi costieri non incorporarono le rappresentazioni iconografiche, tra le quali distaccavano soprattutto animali come il puma, il condor, il lama, anche scimmie e comunque animali significativi nella mitologia dei popoli andini e che sono ancora importanti fino al presente. E attributi importanti di questi animali era proprio la testa che veniva vestita dagli sciamani e per le loro cerimonie gli sciamani si aiutavano con l'assunzione di sostanze stimolanti e psicotropiche e piante allucinogene. Intorno alla 1000 si ebbe proprio la dissoluzione della comunità Tiwanaku, perché quello che successe fu un impoverimento del sistema, dell'ecosistema dell'altopiano, e questo fu determinato soprattutto dalla desertificazione di questa parte, e quindi la comunità non contava con risorse sufficienti per sostenere l'economia del sistema. Mancava tra l'altro un potere politico centrale confederato, perché quello che era successo è che in tutte le varie realtà che erano disseminate nell'altopiano si resero indipendenti, cominciarono competizioni molto forti, quindi si abbandonò questo sistema di solidarietà che le aveva tenute unite. Tra il 1000 e il 1500 d.C., grande sviluppo basato sempre su caccia, pesca e prodotti del mare, ma soprattutto sull'agricoltura, quindi patate, mais, camote, guaiaba, cotone, e cominciano gli allevamenti di lama e di alpaca. E nelle comunità della cultura ricca ci sono spazi domestici, agricoli, cerimoniali, vivono soprattutto nelle valli o sulle cime di altipiani, e sono molto sviluppate le tecniche, i canali di irrigazione e anche le terrazze di coltivazione, e comincia l'utilizzo di barche fatte con tre pezzi di legno uniti insieme, i remi, e questo ovviamente dà accesso ai prodotti marini con maggiore facilità rispetto alla situazione precedente. E questo sistema dei gruppi della Valle di Arica continua fino al 1500, e la sua disarticolazione si produce con l'espansione dello Stato Inca, e più tardi ovviamente con l'invasione e la colonizzazione europea. E la cultura Arica si considera in quell'epoca una cultura, quella di maggiore splendore nella storia preistorica della regione, e devo dire che in questo museo si possono vedere delle meravigliose tele con appunto dei ricami veramente veramente bellissimi, e stiamo parlando appunto del 1500 d.C. Tra il 1000 e il 1500 d.C. si produce l'occupazione multietnica delle valli di Arica, e ebbene, i signori dell'altopiano di Tiwanaku avevano tentato di mantenere una certa autonomia politica e economica, controllando direttamente la produzione attraverso le colonie. L'espansione però dei gruppi altiplanici verso la costa incontrò le popolazioni costiere di Arica, e questo determinò una serie di accordi e anche di dispute rispetto all'uso dello spazio produttivo, e questo determinò un processo dinamico di interazione sociale che fu fatto soprattutto di accordi, più che di accordi armoniosi, più che di dispute militari. Questo è molto molto interessante, e questo appunto. All'interno del museo ci sono tutti questi artefatti che dimostrano proprio questa collaborazione tra i vari popoli, che determina la possibilità di mantenere questo stato, diciamo, di pace e di relazione tra i popoli. Lo Stato Inca non stabilì, quindi stiamo parlando dopo il 1500 d.C., non stabilì governanti propri nella Valle di Arica. E nonostante la ristrutturazione politica e economica, arrivarono comunque ai gruppi locali, date le loro relazioni con i regni di Aymara, Lupaca, Karanga, Pacaye. E ci furono tutta una serie di obblighi che lo Stato impose alle comunità locali della costa e della valle. Nelle nazioni conquistate lo Stato Inca separava le terre quelle dello Stato e quelle per il sole e quindi attraverso dei tributi che venivano pagati a mano e gli accordi si facevano con i leader delle varie comunità. E questi, parte di questi dei beni prodotti nelle varie comunità finanziavano quindi lo Stato Inca e questo generava una rete di redistribuzione e di reciprocità e lo Stato retribuiva con regali per i servizi prestati. L'organizzazione dello Stato Inca all'inizio del XVI secolo attraversava però una crisi politica molto forte, con differenti dispute rispetto all'eredità al trono, e questo si sommava alla pressione dei regni che erano stati colonizzati, che volevano recuperare la loro indipendenza. E in questa situazione interviene la colonizzazione, quindi molto strategica, no? La colonizzazione europea che approfitta appunto di queste debolezze per poter stabilirsi, per poter quindi determinare la colonizzazione, quindi l'occupazione di questa terra. L'invasione e la colonizzazione europea del 1500 determinò poi cambi ideologici, politici, economici per la società indigena, ovviamente imponendo la religione cristiana e impose un sistema di debito per cui bisognava dare ai conquistatori i tributi e quindi tutto divenne molto meno simmetrico e le comunità dovevano realizzare lavori pesantissimi, soprattutto nelle miniere che venivano retribuiti minimamente e quindi ferro, vetro, ceramica. Tutto questo era sulle spalle delle comunità indigene che furono utilizzate e questo ovviamente determinò una vera e propria forma di colonizzazione estremamente, estremamente, estremamente pesante.
Faccio un'autocritica su questo pezzo che voglio comunque pubblicare in un podcast perché non ho utilizzato il microfono e quindi purtroppo sentite tutti questi rumori che sono estremamente molesti, però questo podcast io lo voglio comunque pubblicare per dire quanto non vale assolutamente questa frase, no, delle terre vuote occupate, delle terre vuote senza persone, occupate da persone senza terra. Fu un genocidio, fu un'occupazione, fu una colonizzazione estremamente violenta in una terra che era abitata da millenni con culture originarie molto, molto importanti.
Delle 300 mummie di Cinciorro che sono state documentate nel mondo scientifico, il 47% corrisponde a mummie che sono preservate naturalmente dal deserto che c'è nella costa, perché è una regione estrema di aridità e molta e alta salinità. Quindi i corpi si disidratano rapidamente ed evita così la decomposizione. Il resto, cioè il 53% delle mummie, corrispondono a corpi con trattamento artificiale o deciso appunto intenzionale. E quelli che vediamo qui sono parte appunto di questo gruppo. Sono tantissime, e ci sono persone molto piccole, persone più grandi, veramente molto emozionante vedere questi corpi, queste mummie, che risalgono, ripeto, a 7.000 anni fa. Scusate, 7.000 anni prima di Cristo, quindi 9.000 anni fa. E le prime mummie, quelle che vengono chiamate le mummie nere, e stiamo parlando dal 5000 al 2800 avanti Cristo, sono le più complesse e hanno richiesto molto tempo, molta conoscenza per la loro elaborazione, perché veniva disarticolato completamente, venivano estratti gli organi, la muscolatura, dopo si riarticolava lo scheletro, rimetteva insieme lo scheletro, rinforzandolo con legno e riempiendo tutte le cavità. E l'altro sistema, siamo dal 2500 al 1500 avanti Cristo, si facevano incisioni, quindi non più lo svuotamento totale, incisioni nell'addome, nelle ginocchia e nei gomiti, per rimuovere parte della muscolatura e gli organi interni, e poi si facevano seccare le cavità e venivano utilizzati vari materiali per riempire le cavità, e veniva posta anche una parrucca, il corpo si dipingeva invece di rosso, per questo si chiamano le mummie rosse. Siamo nel 2500 avanti Cristo, e una variazione di queste mummie rosse, e si riponeva praticamente la pelle con degli strati di tela, e veniva coperta con pelle di pellicano, che veniva dipinta di rosso. E invece tra il 2500 e il 1700 avanti Cristo ancora troviamo una modificazione, una modalità diversa, e venivano ricoperte con argilla, con un agglutinante proteico. Ecco, queste mummie non hanno più all'interno del loro corpo il rinforzo di legno. E l'altra cosa importante è che le mummie venivano conservate all'interno delle varie comunità, e l'idea era proprio che vivessero insieme alle persone della comunità.